105.250, riprendiamo le dirette raccambolate pazzesche e oggi volevamo parlare di sicurezza, come dicevo in sommario, volevamo parlare in sicurezza con l'aiuto e la compagnia di Dario Fontana, che salutiamo. Buonasera Dario.
Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora Dario, ti abbiamo conosciuto con la presentazione del tuo Digitalizzazione Industriale qualche settimana, mese fa. Hai presentato questo libro, questo lavoraccio che è durato anni, insomma, che entra nelle meccaniche dell'industria 4.0 un po', insomma, delle aspettative, ma non entriamo in merito al contenuto di questo libro perché ne abbiamo già fatto, e salutiamo subito il nostro invece terzo ospite, sperando che ci senta, Marco Spezia. Buonasera Marco, ci senti?
Ciao, sì, vi sento benissimo. Buonasera, ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, ci stiamo sentendo anche te bene, sta funzionando, insomma, questo raccambolesco, insomma, gioco di microfoni, speriamo che non fischi. Allora Marco, la riflessione di oggi la volevamo fare a tre voci, un po' perché, citando la frase di Mattarella del 7 febbraio 2022, dignità e azzerare le morti sul lavoro che feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi. Probabilmente quando ha detto sta frase la settimana scorsa non si è reso conto che ha firmato la qualsiasi, anche l'alternanza scuola-lavoro, l'eliminazione dell'articolo 18, insomma la regressione dei diritti dei lavoratori è molto stata molto complice lui, perché qualsiasi cosa gli hanno messo, insomma, si è un po' dimenticato. Adesso sappiamo che le avventure di Mattarella, insomma, non le abbiamo assolutamente appoggiato né come compagni né come simpatizzanti, però insomma si poteva immaginare un'altra frase anche meno delicata. E poi volevo anche citare la frase di Domenico Guzzi, che il 16 dicembre 2020, Domenico Guzzi è il presidente di Confindustria di Macerata, eravamo in pieno Covid, non c'era niente di aperto e qualcuno spingeva per riaprire, quindi quest'uomo ha detto sì, riapriamo, pazienza se muore qualcuno, ignorando le conseguenze non solo del Covid ma delle morti di lavoro da Covid, che sono un altro capitolo a parte, insomma, in cui, cioè, ci spiegherai quando ci parlerai, insomma, del bollettino.
Certo.
E arrivando fino alle morti sul lavoro che vanno oltre le morti bianche cosiddette, che sono quelle dell'alternanza scuola-lavoro, insomma, non sono nuove, non sono le prime, ma sono molto fresche, quindi non ci resta altro che citare Giuseppe Leoci, che muore a 16 anni il 14 febbraio 2022 durante l'alternanza scuola-lavoro, e Lorenzo Parelli, che a 18 anni muore il 21 gennaio 2022, sempre durante l'alternanza scuola-lavoro. Questo è un po' il cappello introduttivo, per poi passarti la palla e un po' raccontarci di questo bollettino che viene pubblicato periodicamente su vari blog, tra cui Caduti sul lavoro, blogspot.com, eccetera eccetera.
Di Carlo Soricelli, sì, amico, sì, carissimo.
E infatti di sua era la, non l'hai sentita probabilmente perché insomma con questo accrocchio di telefonini purtroppo sei limitato a sentire la mia voce adesso e quella di Dario a fianco. Abbiamo fatto sentire l'audio, la poesia di letta da Flavio Insignia, che è sul sito, insomma, sul blogspot. Ma veniamo a noi. Se vuoi un po' illustrarci il report dell'intero anno 2021, anche perché leggo tra le righe nelle fasi iniziali, c'è stato un aumento, non è una novità, ma c'è stato un aumento del 18% rispetto al 2020, a quanto pare. Insomma, se vuoi cominciare a illustrare il report.
Allora, innanzitutto va fatta una considerazione che nel 2020 le ore lavorate sono state molto meno, e quindi è chiaro che adesso, ritornando a piena attività produttiva, c'è un aumento percentuale delle morti sul lavoro. Però allora, intanto io sono un tecnico della sicurezza, un ingegnere, che 25 anni che mi occupo di queste tematiche, quindi diciamo, ne ho viste parecchie. Tutto sommato il fenomeno infortunistico in Italia si è stabilizzato su dei numeri che vanno da 3-4 morti al giorno di infortunio sul posto di lavoro, di infortunio in genere, come è capitato col povero ragazzo oggi. Se andiamo a vedere le statistiche dell'INAIL, in realtà il numero è molto più basso, perché l'INAIL giustamente, secondo il suo ruolo istituzionale, considera soltanto gli iscritti all'INAIL, cioè i lavoratori dipendenti che sono assicurati dall'INAIL, e quindi non considera una marea di lavoratori che stanno, tra l'altro, con le dinamiche del mercato attuale, stanno crescendo, e sono i liberi professionisti, i cosiddetti liberi professionisti, gli interinali, i ragazzi che fanno alternanza scuola-lavoro, che sono a tutti gli effetti lavoratori, secondo legge. Quindi tutto sommato, se uno va a vedere i dati INAIL, dice sì, va bene, un po' migliorato, ma in ogni caso anche i dati INAIL parlano di riduzioni del 5-10%, cioè su una cifra di 4 morti al giorno si va a 3,6 morti al giorno, cioè non è che comunque in un paese civile sia accettabile una cosa del genere. Volevo aggiungere una cosa. Da primi mesi di quest'anno, gli ultimi mesi del 2021, i media hanno riportato in maniera abbastanza puntuale, se non dettagliata, avvenimenti di morti sul lavoro, soprattutto, e questo va considerato, scusate la crudezza di quello che sto per dire, soprattutto quando i morti sono ragazzini di 16 anni o 18, oppure con la ragazza che è morta dentro un filatoio, cioè si va a vedere, ovviamente il giornalista, per vendere notizia, va a cercare i casi eclatanti. Cioè, detto chiaramente, il muratore di 65 anni che cade giù da un ponteggio non troverete mai una riga da qualche parte che parla di questo disgraziato. Certo. I media, giustamente, i media e anche i social mettono in evidenza, magari può servire per sollevare il problema, far ragionare la gente, però le cose più eclatanti. Vi ripeto, in realtà il fenomeno infortunistico rimane più o meno costante e in ogni caso da paesi incivili. Un'altra cosa che voglio dire, stanno aumentando in maniera pesante ovviamente le malattie professionali, perché ovviamente, perché man mano che si fa crescere l'età lavorativa, certi fattori di rischio a un ragazzo di 30 anni portano poco e niente, a una persona di 65 anni ovviamente portano la malattia professionale.
Ecco Marco, la questione invece che introducevi, molto interessante, che i dati dell'INAIL, che sembra un leggero miglioramento, ma insomma abbastanza ridicolo, non c'è bisogno di commentarlo, tra il 4, il 3, il 7, il 3, il 9, insomma non c'è nessuna differenza. Non considera ovviamente le morti di chi non ha il contratto, ma invece la questione è in questi due anni di Covid, ecco, dove abbiamo visto l'influenza, cioè abbiamo visto l'influenza sulle morti sul lavoro aumentare rispetto anche alla questione Covid. Ad esempio negli ospedali ci sono stati medici che hanno contratto la malattia.
Voglio dire una cosa a questo proposito. Come al solito in Italia le leggi sono fatte più o meno bene direi, i vari DPCM per altri motivi del tutto criticabili, però sull'aspetto sicurezza hanno introdotto dei protocolli molto rigorosi, e io controllando, lo faccio per mestiere, di controllare oppure di scrivere io le procedure sulla base di questi protocolli, ho visto che alcune aziende si sono comportate in maniera, diciamo, retta, nel senso TP, ovviamente a carico dell'azienda, igienizzazione, sanificazione una volta al mese, cioè quelli dei soldi. Altre ditte hanno scritto il protocollo senza poi andare a rispettarlo in maniera molto molto limitata. Quindi aziende, non so, dove lavorano gente in un ambiente chiuso senza finestra, chiaro che la ventilazione è una delle prime cose che si dice per ridurre la dispersione del coronavirus, è chiaro che se non ci sono. Quindi anche lì, che poi è un tema che magari riprendiamo anche dopo, le leggi ci sono, il problema come al solito che non vengono rispettate per un ovvio discorso che poi affronteremo di profitto che deve fare l'azienda.
E invece riprendendo un attimo la questione statistica sulle morti sul lavoro e sulle malattie professionali, soprattutto come dicevi tu, è dagli anni 90 che c'è una linea, diciamo, piano, che non sono mai state mutate fondamentalmente. E questo va al pari di quella che è la crescita delle malattie professionali, invece, malattie professionali che, come abbiamo detto anche altre volte, ad oggi sono soltanto collegate all'organizzazione del lavoro, sia riguardo i disturbi muscoloscheletrici, quindi quelle fattori di rischio che attengono all'intensificazione del lavoro, quindi l'aumento dei carichi, dei ritmi, della compressione dei tempi con cui si lavora, e sia dalla parte dello stesso lavoro correlato con la riduzione dell'autonomia, della capacità, diciamo, cognitiva dei lavoratori sulle macchine, non solo, in generale con gli strumenti dei lavoro, eccetera, e in generale l'abbassamento del controllo sul lavoro. Quindi è chiaro che, a prescindere dal numero di addetti, rimane, come dicevo prima, un elemento sostanziale che riguarda soltanto adesso l'organizzazione del lavoro in termini proprio di capacità produttive e di valorizzazione del capitale, perché mentre prima le malattie professionali, per esempio, a questo punto di vista sono abbastanza emblematiche, se le malattie professionali prima erano estremamente cioè erano nella maggior parte dei casi collegate all'uso dei materiali, no? O cui si lavorava, o all'ambiente del lavoro inteso in termini fisici, adesso riguarda soltanto fondamentalmente l'intensificazione del lavoro, quindi quanto l'organizzazione del lavoro è capace di creare produttività fondamentalmente. Quindi sarebbe anche, diciamo, logico dire che se ci fosse meno profitto, no? Cioè, quindi se si producesse meno con più lavoratori, tutto questo reali, è chiaro che dagli anni 90 in poi, con la fine della contrattazione sull'organizzazione del lavoro, e non è un caso che le curve di crescita delle malattie professionali e degli infortuni, insomma, abbiano avuto una diciamo forma diversa. E quindi l'incapacità ormai di contrattare l'organizzazione del lavoro, che è ritornata come prima dai tempi terroristi completamente in mano all'azienda, ha provocato e provoca questa condizione qui. Quindi cioè questo da un lato, quindi la questione del controllo padronale sull'organizzazione del lavoro, che è diventata molto molto più forte rispetto al passato, e quindi questo qua anche per l'incapacità sindacale e per le scelte politiche sindacali che ne sono, insomma, che sono ad esse collegate. Dall'altra parte c'è una questione di valorizzazione del capitale in senso ampio e più teorico, insomma, la lean production, come si dice oggi, no? I modelli produttivi veloci, in just in time, eccetera, che si basano soltanto, cioè che basano il nucleo della valorizzazione del capitale sulla velocità, cioè sull'arrivare prima e non tanto sul prodotto rispetto alla concorrenza e quindi alla saturazione dei mercati e quant'altro, ha comportato che la produzione sia estremamente intensificata. Chiudo questa parte dicendo che dagli anni 90 ad oggi i lavoratori che dichiarano, queste sono indagini dell'Eurostat, non le mie ovviamente, i lavoratori che dichiarano un'intensificazione del lavoro più alta è passata dal 35% dagli anni 90, quindi ancora in tempi, diciamo, fordisti, inizio dagli anni 90, ad oggi è arrivata al 50%, cioè quindi uno su due non regge il carico di lavoro, i ritmi e l'intensificazione in generale che ci sta dietro.
Sì, allora tutto poi ruota intorno al solito discorso del profitto, che ovviamente le regole sono quelle, purtroppo. Ogni azienda deve massimizzare, anche in un momento di estrema competitività, anche con paesi prodotti che vengono dall'Estremo Oriente e quant'altro. Il discorso è sempre quello. Allora, sui ritmi di lavoro, come tecnico, quando si fa una valutazione della movimentazione manuale dei carichi, quindi tutti quegli spostamenti, flessioni, allungamento delle braccia, spostare le braccia sotto la testa, che poi a lungo andare portano alla malattia professionale, che oggi come oggi le malattie professionali più elevate sono quelle da disturbi muscoloscheletrici, è chiaro che se io in una linea produttiva, siccome devo comunque aumentare la produzione in modo tale che a parità di quello che mi costa il lavoratore ho comunque più profitto, incomincio a passare da un metro al secondo della linea a un metro e mezzo. Quindi sì, aumento del 50% il numero di azioni che viene fatto dal lavoratore. E se uno va a vedere le norme tecniche, che sono norme ISO, quindi sono internazionali, il fattore numero di azioni al minuto o all'ora è uno dei parametri fondamentali nell'algoritmo che mi calcola la fatica fisica legata con l'azione di movimento. È abbastanza ovvio questo è abbastanza ovvio. Però siccome poi il datore di lavoro teoricamente dovrebbe fare queste valutazioni del rischio e, individuando un rischio, individuare quelle che sono le azioni migliorative. E in genere molte aziende lo fanno, secondo me è una cosa che ci sta anche, c'è la rotazione delle mansioni. Cioè io prima uno che mi scarica, non lo so, il pancale a mano, più o quanto, lo metto a fare l'addetto al front line del grande magazzino. Però questi sono palliativi, nel senso che poi comunque il ritmo della catena di montaggio è sempre quello. E qua si va a inserire quello che dicevo prima, cioè la logica del profitto non è legata soltanto a questo. Cioè tutto quello che è sicurezza è un costo. Io faccio un esempio, siccome mi sta capitando in questi giorni. Allora, le macchine, teoricamente le macchine nuove sono certificate CE, quindi dovrebbero essere sicure, salvo poi le manomissioni che conosciamo bene. Ci sono gli imprenditori che hanno macchine di 30-40 anni fa che non sono a norma. Allora, mi è capitato giusto questa settimana uno che mi chiama, se tramite un'altra ditta con cui avevo lavorato, eccetera, eccetera, dice: guarda, devo mettere a posto delle macchine, va bene, mandami le foto, poi ti faccio un prevedimento, urgente, però alla fine mi ha detto: mettili le macchine a norma, perché ho avuto un incidente sul lavoro e l'ASO mi ha detto: mettili a norma. Cioè, purtroppo, finché va tutto bene, l'imprenditore non gliene frega niente la sicurezza. Perché la messa a norma di una macchina costa, la formazione fatta bene costa, ridurre i ritmi di lavorazione per non uccidere la gente come sforzo fisico costa. Quindi finché non c'è qualcuno che lo costringe, tipo l'ASO, quindi l'ASO rispetto al datore di lavoro adesso, lui non tira avanti così. Un dato terrificante è che ora l'organismo di controllo, quindi l'organismo, i carabinieri della situazione, che vanno in una fabbrica, vedono che ci sono delle mancate adempimenti alla legge, cioè dei reati penali, sono l'ASL, ora hanno aggiunto l'ispettorato del lavoro. Ma in ogni caso, parlando con gli ispettori dell'ASL, loro mi dicevano chiaramente che erano tutti contenti che quell'anno avevano superato il budget di controlli nei cantieri o nelle fabbriche, budget che era del 5%, e loro avevano fatto 6,5%. Allora, se il 5% delle aziende viene controllato, facendo due conti, ogni azienda viene controllata ogni 20 anni. Allora, io imprenditore dico: vabbè, le macchine non le metto a norma, la formazione non la fa, tanto non viene nessuno. Se viene, pago la sanzione, è festa finita, tanto in galera non c'era nessuno in Italia, no,
sì, queste cose qua. Praticamente costa meno pagare la sanzione che formare i lavoratori e le lavoratrici.
Come, scusa?
Costa meno pagare la sanzione che fare che pagare la formazione, certo, dei lavoratori e delle lavoratrici. Ecco, Marco, dal punto di vista legislativo, stavi infatti hai accennato la questione del nostro...
Volevo fare un appunto,
prego, prego.
Su questa cosa, perché è una parte importante, la questione dei costi. Cioè, anche politicamente parlando, no? Cioè, per ritornare ad una questione economica e non prettamente soggettiva della figura padronale, no? Cioè, non è che esiste il padrone cattivo, il padrone buono, eccetera, eccetera. No, qua stiamo parlando che la questione della salute e della sicurezza è per l'azienda un costo, su questo non c'è dubbio, ok? Il problema è che ci si ritrova molte volte, su questo non voglio spezzare una lancia, per carità, voglio entrare nel merito di una responsabilità collettiva del capitale, non solo dei singoli padroni che ne sono poi alla fine il braccio. È chiaro, per esempio, negli appalti, come si ritrova molto spesso, come dicevi, come dicevate molte volte prima voi, per esempio i capitolati d'appalto non sono mai in grado di riempire con finanziamenti tali tutte quelle che sono le incombenze sulla salute e la sicurezza. E molte volte per fare reddito, per fare profitto, l'azienda la prima cosa che tagliano è quella, semplicemente perché dall'altra parte non c'è un rapporto di forza tale che metta la questione della salute e della sicurezza magari prima della questione salariale, fondamentalmente. Qui rilancio su quello che è l'atteggiamento sindacale oggi, no? E che è stato sempre in fondo in Italia un po' questo, cioè la salute e la sicurezza è sempre, cioè quindi quello che è a monte, cioè l'organizzazione del lavoro, è sempre stata una merce di scambio sulla contrattazione salariale. Tu mi dai più salario, io mi sto zitto sull'organizzazione del lavoro, senza sapendo benissimo che poi alla fine l'organizzazione produttiva recuperava almeno parte di quello che dava in termini salariali, aumentando i carichi, i ritmi, i pezzi costruiti, il carico di lavoro, fondamentalmente. Esatto, cioè, quindi questa cosa qui è stata semplicemente un circolo vizioso che poi a un certo punto comporta l'aumento dei carichi, dei ritmi e l'aumento soprattutto delle malattie professionali, perché questo è un dato, secondo me, molto più interessante in termini quantomeno di lettura politica e scientifica di quello che è oggi lo stato dell'organizzazione del lavoro.
Sì, certo.
Ecco Marco, stavamo chiacchierando anche sulla questione, hai un po' accennato agli organi di controllo, che i nostri, l'ASL, lo SPRESAL, insomma tutto quello che compete il controllare la sicurezza, l'applicazione dei protocolli in fabbrica piuttosto che nei luoghi di lavoro soggetti cantieri temporanei, insomma tutto quello che l'81 nel 2008, il 9 aprile, ha descritto è stata arricchita un po'. A microfoni spenti stavamo un po' commentando l'efficacia di questa legge quadro, di questo testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Nel frattempo arrivano messaggi di complimenti per l'argomento che stiamo affrontando, non ci posso credere, quindi è doveroso dirlo. E quindi arrivo al dunque, la questione del costo che dicevi tu, Dario. Sì, è vero, ma proprio nella questione io vorrei spezzare invece una lancia non a favore, vorrei fare un'osservazione sull'81, su come funziona nei cantieri temporanei. I costi della sicurezza quando si organizza, si progetta un cantiere, non sono ribassabili, non sono soggetti a ribasso d'asta. Quindi se un imprenditore vuole ribassare il costo del lavoro, il costo del materiale, può farlo, a partecipare, a vincere il costruire, il ristrutturare, l'ampliare un'opera pubblica, una scuola, faccio un esempio qualsiasi, ma non può e non glielo permette l'81, non glielo permette tutto quello che è organizzato intorno alla sicurezza, ribassare questi costi. Quindi si potrebbe anche ragionare così negli altri tipi di, questa è la domanda, negli altri tipi di attività che non sono nei cantieri, insomma, che se si vince un appalto per le pulizie, che ne so, della Banca d'Italia, il ribasso che viene fatto sulla sicurezza sui lavoratori potrebbe non essere soggetto a ribasso, quindi un costo fisso che viene riconosciuto a chiunque partecipa alla gara, ma il ribasso viene su tutto il resto. Questo potrebbe essere un incentivo per far funzionare questo 81, visto che
macchinosa, molto dettagliata, molto faraginosa, ma difficile, difficile praticamente da applicare, da far rispettare, visto anche che non solo il 5% è ridicolo, ma è un fattore umano, anche perché numericamente i nostri ispettori della ASDR sono pochi, insomma, non riescono a controllare più di quella percentuale.
Allora, numero uno, cantieri. I costi della sicurezza non sono soggetti al ribasso, in teoria, nel senso che da un punto di vista contrattuale io fisso dei costi per la sicurezza, che sono i ponteggi a norma, che sono i DPI, che sono la formazione, eccetera, eccetera. Poi in realtà, siccome abbasso e ribasso per prendere il lavoro, formalmente i costi della sicurezza sono rimasti lo stessi, formalmente, però poi alla fine ci mette invece il ponteggio a norma, ci mette, faccio un esempio, tra mille,
certo, certo.
Ponteggio non a norma, oppure invece che una delle cose che sta succedendo sempre più spesso, che poi porta a questa sottostima dei morti sul lavoro, il ricorso ai lavoratori autonomi, i cosiddetti lavoratori autonomi, che in realtà sono dei paradipendenti dell'azienda. Quindi poi alla fine si va comunque a ridurre il costo sulla sicurezza, perché da un punto di vista contabile si fanno i soliti giri, i giri della, certo, Madonna, no? Quello che invece dovrebbe essere, e qua torniamo comunque punto a capo a quello che stiamo dicendo da più di mezz'ora, cioè diceva Carlo Marx, e cito a memoria, che della salute dell'operaio all'imprenditore non gli frega niente, a meno che non ci sia una legge che la fa rispettare. Ora, in realtà, come concetto è validissima, ci mancherebbe, in realtà la legge in Italia c'è, e qua torniamo punto a capo al discorso che comunque non vengono date da un lato un numero adeguato di ispettori del lavoro, ma dall'altro lato ci sono dei casi in cui gli ispettori del lavoro ThyssenKrupp chiamavano una settimana prima, guarda, fra una settimana venga a fare il controllo. Questo perché? Perché la ThyssenKrupp in un'ottica generale dava comunque del lavoro come Ilva di Taranto, si inserisce in un contesto sociale molto più ampio, però io come tecnico, se so che mi vengono, io come mi metto nel panno dell'imprenditore, allora, una settimana mi ha chiamato l'ispettore, allora spazza via tutta la polvere, la metti sotto il tappeto, quando arriva ti dice spostami questi estintori di qua là, ma non entro nel merito organizzazione del lavoro, non parla con i lavoratori. Cioè, io ho visto spesso e volentieri l'ispettore dell'ASA viene in cantiere, si fa il suo giretto, ma non guarda il lavoratore come sta lavorando, guarda magari che le provvisionali sono messe a posto, non guarda se il lavoratore si mette la cuffia quando c'è un altero pneumatico, oppure se ce l'ha, se non ce l'ha, dice tizio, mettiti la cuffia, non è che sanziona il datore di lavoro, perché comunque c'è questa sorta di vogliamoci tutti bene, perché poi alla fine ci guadagniamo tutti. Io conosco gli ispettori del lavoro, ispettori dell'ASL, che si sono beccati delle denunce per abusi dati d'ufficio soltanto perché sono andati in cantieri che non si potevano toccare, o comunque su cui bisognava stare molto attenti, e ne hanno fatto una marea di sanzioni, e questo qua si è beccato una denuncia per abusi d'ufficio. Quindi, cioè, la realtà è complessa e va inserita in, vabbè, quello che stiamo dicendo, in un contesto sociale e soprattutto economico, dove, ripeto, cioè io questo qua è una cosa che ormai tutte le volte che parlo a convegni o comunque invitati da sindacati di base, oppure faccio consulenza gratis ai lavoratori, il concetto è sempre quello, cioè o tutti i lavoratori la mattina si svegliano e dicono no, noi così non ci vogliamo lavorare perché è pericoloso, e se no non si va da nessuna parte. Cioè il singolo RLS, che è rappresentante dei lavoratori di sicurezza, che ha un sacco di poteri, un sacco di attributi, ma nessuna responsabilità penale, giustamente, se da solo, io ne conosco tanti che mi hanno detto guarda, ma io non ce la faccio più, qua mi lasciano di licenziarmi, mi spostano di turno, mi cambiano di turno, in qualche... cioè viene fatto una pesante come si dice, mobbing nei confronti dell'RLS o del sindacalista, quelli che ci credono, o del lavoratore stesso.
Senti, un'ultima per andare adesso la chiusura, ovviamente, mi dicono un'ultima parte la facciamo sulla questione degli RLS, sui delegati dei lavoratori per la salute e la sicurezza, e che è questa. Allora, è una a mio parere, insomma, è una figura che ha enormi potenzialità, sia in termini contrattuali che di rapporti di forza anche politici interno all'organizzazione del lavoro, che non viene assolutamente valorizzata dai sindacati, con tutto che è 20 anni che ce l'abbiamo, anzi quasi 30 anni che ce l'abbiamo, e come si dice, non è formata in maniera, diciamo, adeguata, e di fatto dalla legge è poi messa in un vicolo cieco in termini sostanziali, nel senso che l'azienda ha ormai, cioè la complessità dell'organizzazione aziendale è aumentata a livello tale che l'azienda ormai nomina una serie di tecnici, no? Una pletora dei tecnici specializzati per ogni singolo ambito dell'organizzazione del lavoro, mentre la RLS è un individuo singolo che deve essere in teoria capace di far fronte a tutta una serie di complessità che l'azienda appunto delega, e questa figura è di fatto esautorata dal comprendere per esempio la il documento di valutazione dei rischi, dove poi sono inserite il documento, diciamo, madre, quello centrale, principale, dove sono inserite tutte le valutazioni che poi riguardano gli aspetti centrali dell'organizzazione del lavoro, come dicevamo prima, i tempi, i carichi eccetera, che sono poi i fattori di rischio che come dicevamo sono le cause che comportano le malattie professionali e gli infortuni. Da questo punto di vista mi sembra di poter affermare chiaramente che il controllo dei lavoratori e il controllo sindacale dell'organizzazione del lavoro, anche in termini di prevenzione, non solo di contrattazione, sia nei fatti praticamente esautorato fondamentalmente dal punto di vista sostanziale. Che ne pensi, Marco?
Allora, giustissimo, c'è da considerare una cosa che è stata criticata da tantissimi, soprattutto in un certo lato da Barricata, è che l'81.08, come già il 6.6 prima, prevede che l'RLS venga nominato nelle aziende sopra 15 lavoratori, quindi non dico quasi tutte, ma insomma una grossa percentuale, all'interno dell'RSA e o dell'RSU. Quindi è chiaro che in quelle aziende in cui CGL e CISL hanno la maggioranza e quando si vanno alla valutazione dell'RLS vengono elette all'interno di CGL e CISL, si viene a creare una completa, come dicevano prima, no? Una completa un completo contrasto fra quello che è da una parte la volontà del sindacato comunque di difendere uno status quo e al limite lottare o far finta di lottare o cercare di lottare per aumenti salariali, però in questo ambito qua c'è l'RSA o l'RSU che dice una cosa, l'RLS che è eletto all'interno di queste figure dovrebbe dire la cosa, non dico opposta, non è che le cose si contraddicono, però dove c'è una spinta del sindacato a ottenere determinati obiettivi, cioè, l'imprenditore dice va bene, ti aumento lo stipendio ma non mi rompere le scatole sulla sicurezza, perché io sennò poi ci guadagno sempre di meno, e quindi l'RLS viene messa in difficoltà a volte all'interno dello stesso sindacato. Poi l'RLS ha un sacco di attribuzioni, articolo 50 dell'81.08, che sono la consultazione del documento di valutazione dei rischi, il sopralluogo nei luoghi di lavoro, eccetera eccetera eccetera, dove però, come giustamente dicevi prima, a volte manca la cultura. Infatti io sono consulente per molti RLS, perché chiedere a me? Perché cioè, loro fanno corsi di formazione, uno iniziale di 28 ore e poi ogni anno 8 ore, ma poi alla fine vi raccontano, come si dice, la rava la fava, non è che entrano nel dettaglio dell'azienda, i problemi che ci sono sull'azienda, e quindi l'RLS poi da un punto di vista tecnico sa poco e niente, sa, nel senso che se si dà da fare comunque ci sono fonti per approfondire tutto quanto, ma quando l'RLS a quel punto è acculturato, è come si suol dire, rompe le scatole, da volentieri va a finire in un vicolo cieco, perché, come dicevo prima, da una parte c'è il sindacato che il famoso baratto, no, fra occupazione, salario e salute e sicurezza, che abbiamo visto in molte situazioni. L'Ilva è emblematica, cioè sì. non c'è lavoro a Taranto. Dove vado? Vado in acciaieria e lì mi ammalo, ho capito, ma se mi ammalo intanto porto a casa dei soldi, perché sennò non mangio. E quindi alla fine, cioè, perché tutto questo poi non viene sopportato da un sindacalismo di base potente, da un partito di opposizione, veramente di opposizione, e quindi per alla fine i singoli lavoratori o le RLS si trovano da soli.
Sì, anche perché, come dicevi, il doppio filo che lega le RLS pescati tra le RLS e le RSU, al di là del fatto che siano confederali, confederati, insomma la CGIL, CISL e UIL o meno, il doppio ruolo potrebbe avere dell'ambiguo, insomma, più che altro potrebbe, invece l'autonomia delle RLS in quanto tale potrebbe fare un passo avanti nell'insieme della sicurezza aziendale, visto che, come diceva Dario, dimmi.
Io insisto su una cosa. Allora, ho conosciuto tantissimi RLS che magari in contrasto col proprio sindacato e quant'altro sono andati avanti nella loro battaglia, però io quello che dico sempre: dietro l'RLS ci deve essere la massa critica, perché se no l'RLS si brucia. Ma ti faccio un esempio. Allora, azienda raccolta rifiuti, hanno raddoppiato il carico di lavoro, contrariamente a una procedura interna che stabiliva determinati turni. L'RLS è riuscita a fare attorno a sé massa, e la mattina i veicoli raccolta rifiuti non sono partiti, sono rimasti tutti in deposito, e i lavoratori tramite l'RLS hanno detto: noi di qua non ci muoviamo finché non ci ha cambiato il turno. Quindi se non c'è veramente una massa consapevole di quelli che sono i propri diritti, seguiti, che vanno a seguire e danno l'appoggio all'RLS, l'RLS, come dicevo prima, poi alla fine si brucia, da solo è come Don Quixote.
Ecco Marco, intanto al 346-6673-263 arrivano messaggi, ne leggo uno: in questo stato criminale fatto di affaristi impegnati solo a produrre profitto per pochi a danno di tutti, non sarai mai presente la salute. Non ha tutti i torti questo ascoltatore, questa ascoltatrice. Dando verso i saluti, Marco, all'inizio abbiamo accennato tra le righe dove trovare le informazioni, se vuoi fare una, insomma, farci dei riferimenti. Io citavo cadutisullavoro.blogspot.com, se vuoi citare qualcos'altro che
diciamo che
per attingere alle informazioni, a parte insomma il bollettino,
sull'andamento infortunistico è il sito sicuramente meglio fatto, e fatto tra l'altro con l'impegno naturalissimo sia di Carlo Solicelli che di tutti i suoi collaboratori, perché praticamente è gente che nel tempo libero si vanno a leggere giornali, trafiletti, tutto quanto, a cercare quei lavoratori autonomi che sui giornali compaiono, non sempre, che però nelle statistiche INAI no. Oltre a questo, secondo me, vabbè, poi uno può andare nei siti istituzionali, no? INAIL e tutto quanto, con i limiti che dicevo prima.
Certo.
E poi come riferimenti ci sono, diciamo, ce ne sono tanti. Ora, così ora non mi viene in mente con nessuno in particolare. Io vi ho messo come Radio Breakout nella mia mailing list, e quindi io, quando posso, mando novità, mando pure i miei articoli, consulenze fatte in altri casi per allargare un attimo la cosa. Quindi quello potrebbe essere magari una, come si dice, il cestino degli attrezzi a cui
attingere.
Tutti coloro che ascoltano Blackout, Radio Blackout, possono attingere. E poi c'è Medicina Democratica, a cui sono iscritto, che sono un importante punto di riferimento, soprattutto sulla salute, quindi sui fenomeni antinfortunisti, fenomeni di malattie professionali. E poi basta fare un po' di ricerca. Mi posso ripromettere di mandarvi tramite mail l'elenco delle fonti più attendibili.
Marco, grazie allora per la tua collaborazione, il tuo intervento. Aspetteremo questo elenco, magari il podcast che faremo fra qualche giorno della nostra chiacchierata che ti girerò andrà a scrivere questi link di siti. Benissimo. Che così completiamo l'informazione di oggi specifica dedicata all'argomento sicurezza sul lavoro, molto spigoloso. E per oggi ti salutiamo, ti ringraziamo ancora e...
grazie a voi che parlate, avete il coraggio di parlare di questi argomenti in maniera così non soltanto mediatica, ma andando alle origini, alle fonti di questo fenomeno.
E grazie ancora e ti salutiamo. Ciao da Blackout. Ciao Marco.
Va bene, ok, buona serata. Ciao, ciao, ciao.
Ciao Marco.